L'avete riconosciuta, la sigla è quella di Democrazia Diretta. È tempo di elezioni, mancano meno di 2 mesi alle elezioni federali. Siamo ormai entrati nella fase calda della campagna e i partiti hanno lanciato la volata finale. Buongiorno da Elisa Raggi, benvenuti dunque al primo dibattito radiofonico in vista delle federali del 20 di ottobre. Vi terremo compagnia ogni venerdì con ospiti faccia a faccia e dibattiti con i candidati di tutti i partiti. Oggi affronteremo insieme a 3 ospiti 2 temi, le pensioni e il clima. Mattia Serena.
Sì, lo faremo con 3 ospiti. Salutiamo, collegata telefonicamente da Olten, Marina Carobbio, Partito Socialista, consigliera nazionale dal 2007, quest'anno anche presidente dell'Assemblea federale. Buongiorno Marina Carobbio.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
In studio abbiamo ospite Giovanni Merlini, Partito Liberale Radicale, in Consiglio nazionale dal 2014. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno a tutti, grazie.
E collegato telefonicamente abbiamo anche Marco Chiesa, vicepresidente dell'UDC, consigliere nazionale dal 2015. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Marina Carobbio e Marco Chiesa sono candidati sia per il Consiglio nazionale sia per il Consiglio degli Stati. Giovanni Merlini invece punta solo alla Camera dei Cantoni. Viste le congiunzioni delle liste che sono state fatte in Ticino, abbiamo quindi un rappresentante del centro, quindi di questa alleanza PLR-PPD Verdi Liberali, uno della destra, Lega UDC, e uno rappresentante della sinistra, Verdi PS e Sinistra Alternativa. Prima di iniziare con i 2 temi che abbiamo citato prima, quindi il clima e le pensioni, una domanda ai nostri ospiti su un tema di stretta attualità e riguarda l'ultimo barometro elettorale pubblicato ieri, il barometro elettorale eseguito su mandato della SSR. L'elemento nuovo di questo barometro è che sembrerebbe che i Verdi a livello di percentuale di voti siano in grado di forse superare il Partito Popolare Democratico come quarto partito a livello nazionale. Marina Carobbio, diciamo, stando ai sondaggi è probabile che il Parlamento si sposti leggermente a sinistra, è uno spostamento che però sembrerebbe avvenire principalmente grazie ai Verdi e non al Partito Socialista. Vi va bene lo stesso?
Anzitutto, appunto, come ha detto lei, si tratta di un sondaggio, quindi la fase calda della campagna elettorale adesso, quindi vedremo quali saranno i risultati. È chiaro che abbiamo bisogno di questo cambiamento, quindi se globalmente i Verdi avanzano, il Partito Socialista è stabile e io spero avanzi anche un po', avremo comunque un cambiamento dell'asse politico presente alle Camere federali, con uno spostamento più a sinistra, necessario per rispondere a quelli che sono poi anche i temi principali che emergono da questo sondaggio, che sono le preoccupazioni per le casse malati, il tema ambientale e anche la questione del mercato del lavoro, quindi temi dove finora nell'ultima legislatura non è stato possibile trovare delle soluzioni proprio perché l'asse era piuttosto di destra.
Veniamo invece al PLR, Giovanni Merlini. Il PLR è dato in lieve aumento, ma è sostanzialmente stabile, nonostante negli ultimi mesi sappiamo vi siete profilati molto anche sul tema climatico, sulla svolta verde. L'obiettivo dichiarato dei liberali radicali è sorpassare il PS come secondo partito svizzero. Lei come ve la vede? I sondaggi per ora vi danno comunque divisi di 2 punti percentuali e l'impresa sembra difficile al momento.
Sì, questi sondaggi vanno sempre presi con le pinze. Evidentemente fa piacere sapere che potrebbe esserci un rafforzamento del nostro partito grazie anche a un maggiore profilamento su alcuni temi come quelli ambientali negli ultimi mesi, però io credo soprattutto nei risultati che escono dalle urne, quindi preferisco non fare ancora troppe speculazioni perché le cose possono ancora cambiare. Nelle prossime settimane bastano anche pochi episodi per cambiare ancora gli equilibri. È chiaro che se ci sarà, come era prevedibile, questo avanzamento della sinistra globalmente, soprattutto grazie ai Verdi, il rischio è che ci sarà una maggiore polarizzazione rispetto a quella già forte che c'è oggi e quindi le riforme in questo paese faranno ancora più fatica ad essere realizzate. Questa è un po' la preoccupazione.
Marco Chiesa, l'UDC è dato, secondo appunto all'ultimo barometro, in calo. È comunque un calo, tutto sommato, un calo che si è un po' stabilizzato. Qualche mese fa, se pensiamo alle elezioni cantonali, ad esempio nel Canton Zurigo, sembrava che l'UDC dovesse perdere maggiormente consensi. È stato detto prima da Marina Crobbio, i temi forti che fanno discutere in questa campagna sembrano essere soprattutto la sanità e il clima. Voi puntate nella vostra campagna chiaramente sulla politica europea e intendete andare avanti con questa chiara strategia. Il tema per voi è quello?
Beh, in primo luogo non è che sia soddisfatto del fatto che l'UDC comunque abbia un rallentamento. È chiaro che mantenere un 30% dell'elettorato in Svizzera nella votazione al Consiglio nazionale non è così semplice, le posizioni non sono mai acquisite, questo in fondo è la democrazia, però è un segnale, è una sveglia per noi, dobbiamo mobilitare il nostro elettorato, dobbiamo far capire quanto sia importante votare UDC perché abbiamo delle sfide fondamentali per il futuro. Certo, ne abbiamo citate alcune, ma ne abbiamo di quelle, ad esempio nei rapporti con l'Unione Europea che citava lei, che ci stanno particolarmente a cuore. Sto pensando all'accordo istituzionale, alla libera circolazione, alla ripresa dinamica del diritto europeo, alla nostra democrazia diretta che sono in gioco nella prossima legislatura. Quindi avere un blocco forte, un blocco competente, un blocco che voi chiamate spesso sovranista, io chiamo patriottico, è fondamentale che alle Camere ci sia questa presenza sia al nazionale e agli stati. Quindi, a mio modo di vedere, è un segnale importante che non dobbiamo trascurare. È vero ed è giusto che il definitivo saranno le urne a dire quello che è la realtà, a descrivere la realtà, ma noi dobbiamo darci una sveglia.
E noi dobbiamo cominciare a entrare nel dibattito dopo questo primo round, diciamo così, su un minimo di attualità. Iniziamo dunque con il tema caldo di questo anno elettorale, che è il clima, e vi propongo quindi inizialmente di ascoltare una breve copertina sonora.
I giovani sono molto preoccupati perché è la loro vita. I bambini che nascono adesso, nel 2050, avranno 30 anni.
My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. I speak on behalf of Climate Justice Now.
C'è anche la scienza che dice che se non facciamo veramente questo obiettivo, emissioni zero in 2050, avremo degli problemi giganteschi.
Il ghiaccio si scioglie, il livello del mare sale. Ondate di calore e siccità. La crisi climatica è qui, ora.
We have run out of excuses and we are running out of time.
L'avrete sicuramente riconosciuta, l'attivista climatica divenuta simbolo degli scioperi del clima Greta Thunberg e la nuova ministra dell'Ambiente e dei Trasporti Simonetta Sommaruga, che proprio la settimana scorsa tra l'altro ha annunciato un nuovo ambizioso obiettivo per la Svizzera che entro il 2050 dovrebbe essere neutrale dal punto di vista climatico, ossia quindi a impatto zero, il che significa zero emissioni di CO2. La domanda ora è come arrivarci, con quali misure. Sappiamo che lo strumento principale per attuare gli obiettivi di riduzione in cui la Svizzera si è impegnata siglando l'accordo sul clima di Parigi è la revisione della legge sul CO2 che è attualmente in discussione in Parlamento. Marco Chiesa, i manifestanti da mesi scendono nelle piazze, chiedono misure più incisive, chiedono questa giustizia climatica, climate justice, l'abbiamo appena sentito. Il suo partito, l'UDC, sembra essere quello che in fondo sta ascoltando un po' meno queste urla di questi giovani che scendono in piazza. È solo secondo lei una specie di isterismo collettivo, una moda del momento o durerà insomma questa richiesta?
Ma cominciamo col dire che la Svizzera ha ridotto le sue emissioni di CO2 del 14% fra il 1990 e il 2017. Questo malgrado che la popolazione sia aumentata di 2 milioni di persone nel nostro paese. Quindi è vero che la tecnologia, è vero che l'attenzione che è stata fatta è stata data dalla politica e anche dai cittadini, ha favorito un certo tipo di politica climatica, altrimenti avremmo visto dei dati differenti, non in discesa ma in crescita. Detto questo, io non ho nessun problema a sposare, abbiamo fatto anche un'iniziativa fra l'altro a livello cantonale per poter affrontare questo tema, non ho nessun problema a cercare delle soluzioni, ma non lo faccio nella maniera punitiva che viene evidentemente invece utilizzata a livello federale. Qui stiamo parlando di aumentare 12 centesimi la benzina, il costo della benzina, stiamo parlando di aumentare il costo dell'olio del riscaldamento, stiamo parlando di aumentare le tasse sugli aerei, quindi tutto un sistema punitivo nei confronti del cittadino contribuente già evidentemente sotto pressione, mentre io al contrario, poi ne parleremo immagino, non voglio magari subito monopolizzare la cosa, ci sono altre soluzioni che possono essere proposte e che vanno nella direzione dello sviluppo della tecnologia.
Ecco, Marco Chiesa già citava il prezzo della benzina, ci sono anche le tasse sui biglietti aerei che immagino interesseranno i nostri ascoltatori, sono tutte effettivamente delle proposte che verranno dibattute durante questo dibattito sulla revisione della legge sul CO2. Giovanni Merlini, il PLR, grazie anche proprio al PLR, sembrerebbe che queste nuove tasse, queste nuove misure abbiano una maggioranza, potrebbero trovare attualmente al Consiglio degli Stati una maggioranza. Sono nuove tasse, un intervento forte da parte dello Stato, non molto una politica liberale, si potrebbe dire.
Allora, prima di tutto mi lasci fare una premessa. Noi oggi come oggi non sappiamo ancora con esattezza quale sia il contributo dell'uomo all'emissione di gas serra e quindi anche al surriscaldamento del clima. Però c'è un principio importante in politica che è il principio di precauzione e quindi nel dubbio è importante e responsabile da parte della politica adottare quelle politiche che riescono ad attenuare il rischio. In questo senso io sono contento della presa di coscienza che c'è stata all'interno del nostro partito. Del resto c'è sempre stata una componente del partito che rendeva attenti tutti gli altri su questa necessità di una presa di coscienza. Io stesso, quando sono stato presidente per 10 anni del Partito Liberale Radicale, ho sempre incoraggiato un movimento interno al partito, che è l'Associazione Liberale Radicale per l'Ambiente, affinché venissero trattati anche questi temi. Naturalmente c'è un approccio liberale al problema del clima, che è quello che vuole misure graduali attraverso ecoincentivi per modificare lentamente ma in modo certo i nostri comportamenti. E poi invece c'è un approccio alternativo che fa leva soprattutto sui divieti e sulle imposizioni. A noi questo metodo non piace. Noi siamo convinti che ci possa essere una politica liberale dell'ambiente. Adesso si è parlato di tasse CO2, tasse per gli aerei, non sono delle tasse, perché le tasse presuppongono la controprestazione dello Stato. Questi sono degli ecoincentivi, è qualcosa che si paga per capire qual è la verità dei costi, perché questo è un principio importantissimo nella politica ecologica. Bisogna capire che cosa costa all'ambiente il proprio comportamento. E quindi è giusto introdurre questi ecoincentivi anche finanziari, che però si distinguono dalle tasse anche per il fatto che non servono a fare cassa per lo Stato, ma vengono poi inglobati in un fondo per l'ambiente che finanzia anche la ricerca e l'innovazione, perché qui noi abbiamo delle grandi chance, non solo dal profilo della ricerca, dove siamo anche dei centri di competenza grazie ai nostri politecnici, alle nostre SUPSI in tutta la Svizzera, e abbiamo delle grandi competenze da spendere in questo nuovo business dell'economia verde, e quindi bisogna rendersi conto che può essere anche una grande chance per la nostra economia quello di investire nell'efficienza. Grazie all'efficienza noi riusciremo a non stravolgere completamente le nostre abitudini, anche però riuscendo a ridurre i consumi. È questo che è importante, per questo che è fondamentale un approccio moderato, graduale, che investa soprattutto sull'efficienza. E diciamo i tre temi fondamentali sono la mobilità, gli edifici e l'energia.
Sì, ne parleremo magari sicuramente di questi punti tra un attimo. Marina Carobbio, il Partito Socialista è da sempre sensibile alle questioni ambientali, ma parlando di misure concrete, se torniamo per esempio appunto il signor Merlini ha citato i trasporti, generano un terzo delle emissioni di CO2, voi siete favorevoli comunque ad aumentare ad esempio il prezzo della benzina? Poi sì, si può parlare di tasse, di ecoincentivi, ma alla fin fine I cittadini dovranno pagare inizialmente almeno di più per la benzina. C'è chi ad esempio abita nelle zone periferiche, oppure ricordiamo che in Francia è proprio stato l'idea di aumentare il prezzo della benzina che ha causato le proteste dei gilet gialli. Quanto è sociale una misura del genere?
Ma guardi, prima di tutto mi permetta di dire che nel dicembre del 2018 la revisione della legge sul CO2 non era passata alle Camere proprio perché non c'era la volontà della maggioranza di centrodestra di portare avanti delle misure incisive. Eppure da anni, negli ultimi anni, gli scienziati ci hanno reso attenti della necessità di diminuire le nostre emissioni, ne va del futuro del nostro paese e appunto nell'interesse delle giovani generazioni. Giovani generazioni, e se lo dico questo è importante, che hanno fatto cambiare idea per esempio al Partito Liberale, e oggi si può trovare un compromesso che va nella giusta direzione per quanto riguarda la legge sul CO2, l'abbiamo sentito prima, anche se poi ne parleremo, probabilmente ci vogliono degli obiettivi ancora più importanti perché la situazione è drammatica. Ci sono diversi ambiti e uno è certamente quello di aumentare le tasse causali e quindi anche di aumentare quello che è dei prelievi sull'utilizzo dei carburanti e dei combustibili. Sui carburanti adesso abbiamo sentito, e sui combustibili abbiamo sentito che si stanno facendo dei passi davanti, si sta discutendo anche di un prelevamento delle tasse sui biglietti d'aereo. Lei diceva ma cos'è sui carburanti manca però per esempio un'estensione della tassa sul CO2 e secondo noi è in questa direzione che bisogna andare, perché lei parlava di della mancanza di componente sociale. In realtà sono stati degli studi che mostrano che il fatto di prelevare delle tasse o degli incentivi, come li chiama Merlini, per esempio sulla benzina, sui carburanti, come anche sulle sostanze combustibili, permettono poi di essere redistribuiti attraverso la tassa sul CO2 che, come sappiamo, introdotta nel 2008, fa delle redistribuzioni a favore dei cittadini. E questi studi mostrano che quello che si paga in più di incentivi o di tasse, per esempio potrebbe essere sulla benzina o sull'utilizzo di oli combustibili, in realtà soprattutto per le classi più basse col nostro sistema viene redistribuito. È chiaro che ci vuole una componente sociale e bisogna evitare che i più deboli, le persone con più difficoltà, con meno mezzi a disposizione, paghino di più. Ci vuole anche una politica dei trasporti a favore delle regioni periferiche, in modo che si utilizzi meno l'automobile, ma è in questa direzione che bisogna andare. Quindi non è una punizione, come diceva prima il collega Chiesa, nei confronti della popolazione, è un prelievo che viene poi redistribuito in maniera sociale, soprattutto a favore dei redditi bassi, tramite questa tassa di redistribuzione tramite la legge sul CO2. Ed è la direzione che bisogna andare, lo dicevo, dimostrato da uno studio che è stato pubblicato recentemente, che mostra la socialità delle nostre misure in questo senso. Però non è sufficiente quello che viene fatto oggi, quindi ci vuole un aumento dei prezzi per ridurre il consumo di combustibili fossili e favorire le energie rinnovabili. Avremo magari modo di parlarne. Noi abbiamo fatto anche delle proposte più ambiziose ma necessarie, che vanno al di là di quello che sta discutendo oggi il Consiglio degli Stati, anche se quello che sta discutendo il Consiglio degli Stati è sicuramente un passo nella giusta direzione, grazie appunto ai giovani che abbiamo sentito prima, che hanno fatto cambiare idea anche al Partito Liberale, altrimenti oggi non avremmo niente. Però non è sufficiente, la situazione è drammatica.
Ecco, facciamo magari a ribattere Marco Chiesa, che lei ha citato. Marco Chiesa, sappiamo che comunque l'obiettivo fissato, abbiamo detto, neutralità climatica zero entro il 2050, la Svizzera ha anche deciso fra l'altro di uscire gradualmente dal nucleare, se non con un sistema di tasse e incentivi, come si può raggiungere questo obiettivo?
Cioè, io prendo atto che a seguito di tutte queste tasse noi dobbiamo essere assolutamente felici. I Verdi hanno proposto una mozione per aumentare di 20 centesimi la benzina, adesso si parla solamente di 12 e dobbiamo essere contenti di questo. L'olio da riscaldamento aumenterà da 25 centesimi l'imposta a 54 centesimi, ciò significa che per un affitto di 100 metri quadrati per una famiglia sarà 1200 franchi in più di spesa in questo ambito. E guardi, io non volo, però chi usa l'aereo per andare in vacanza sono in quattro persone a 120 franchi l'una, stiamo parlando di 500 franchi in più.
Siamo da 30 a 120.
Dobbiamo essere molto contenti, esattamente, e dobbiamo essere molto contenti di questo, vengo a scoprire questa mattina, perché sono tutti dei incentivi. Io invece penso che stiamo prelevando dalle tasche dei nostri cittadini e ritengo che non sia il metodo giusto in questo momento per poter risolvere un problema climatico. Stiamo parlando della Svizzera che emette qualcosa come 40 milioni di tonnellate di CO2 all'anno rispetto a delle superpotenze, stiamo parlando della Cina, degli Stati Uniti e dell'India, che emettono la metà di tutte le emissioni di CO2, stiamo parlando di qualcosa come 20 miliardi, quindi noi rappresentiamo un millesimo delle emissioni di CO2.
Però dobbiamo pensare che le misure che vengono introdotte dal Parlamento nostro riguardano solo la Svizzera, se rimaniamo negli obiettivi che il governo ha fissato per i prossimi anni, c'è una strategia energetica, siamo usciti dal nucleare. La domanda è poi concretamente come ci arriviamo? In qualche modo bisognerà o consumare meno o pagare di più quello che si consuma.
Ma scusi, come ci arriviamo? Secondo me ha risposto molto bene il direttore Gaia di Meteo Svizzera. Ci arriviamo attraverso la tecnologia. Noi dobbiamo assolutamente trovare nel mondo, ma non la Svizzera che consuma 40, che emette 40 milioni di tonnellate di CO2 rispetto ai 40 miliardi. Nel mondo è necessario trovare delle soluzioni per far sì che attorno alle tecnologie ci possa essere l'estrazione dell'anidride carbonica dall'atmosfera, perché è lì che dobbiamo muoverci. Io mi domando, qualora e quando la Cina e rispettivamente l'India cominceranno a consumare come consumiamo nel primo mondo e come consumano gli Stati Uniti d'America per un cittadino, le nostre misure non varranno assolutamente niente. Quindi per risolvere questo problema bisognerà insistere in una maniera fortissima, e faceva l'esempio della Luna il direttore Gaia, diceva negli anni 60 l'uomo è arrivato fin sulla Luna. Oggi la grande sfida è far sì di trasformare questa anidride carbonica presente nell'atmosfera e poterla riportare a livelli molto più accettabili, perché non sarà evidentemente con un 12 centesimi in più, un 20 centesimi in più, una tassa sugli aeroplani o rispettivamente un aumento che va a gravare sulle famiglie sull'olio del riscaldamento, che scopro stamattina che ne concentivo non hanno una tassa, a far sì di mettere a posto tutto un cambiamento climatico mondiale.
Grazie, scusi, la interrompo perché dobbiamo cercare di far parlare tutti. Giovanni Merlini, comunque la domanda rimane, alla fine è vero la tecnologia fa passi da gigante, se pensiamo alle emissioni delle automobili sono rimaste abbastanza stabili, anche se in realtà ci sono in giro più auto perché consumano meno, però alla fin fine dovremo anche cambiare un po' il nostro modo di vivere, il nostro modo di consumare energia, perché la tecnologia non basterà per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.
Lo dovremo modificare gradualmente senza necessariamente stravolgerlo. Dopo è chiaro che bisogna coordinare a livello internazionale l'adozione di questi eco-incentivi, se poi qualcuno preferisce chiamarle tasse, per me le chiami poi come vuole, ma è chiaro, per esempio, pensiamo all'aumento di 10-12 centesimi sul litro di benzina. È chiaro che bisogna stare attenti, perché il rischio è quello che avremo poi una specie di ecoturismo, soprattutto nelle zone di frontiera, no? Questo per indicare l'importanza di coordinare a livello internazionale queste misure. Però prenda per esempio il settore degli immobili, quello degli edifici. Sono responsabili per quasi la metà del consumo totale di energia in Svizzera, il 27% di emissioni, il che significa 12,6 milioni di tonnellate di CO2. Lì possiamo fare tanto, grazie alla tecnologia. abbiamo la possibilità con questa efficienza energetica di creare edifici intelligenti che collaborano tra loro per ottimizzare il consumo energetico, abbiamo la possibilità di utilizzare materiali di costruzioni meno inquinanti e più isolanti e abbiamo la possibilità di puntare, investire molto di più su fonti alternative come per esempio riscaldamenti con la geotermia eccetera, e questo non è impossibile perché è già in corso.
Ma ci vogliono magari dei divieti nel Canton Berna?
No, ci vogliono degli incentivi fiscali, bisogna aumentare l'importo totale di questo programma degli edifici e sgravare di più fiscalmente chi fa una decisione di tipo virtuoso a livello di riscaldamento, a livello di coibentazione della propria casa, di isolazione. Questo non è una tassa, è uno sgravio fiscale, cioè Marina, è con questi sistemi che si stimolano i comportamenti virtuosi.
Marina Carobbio, bastano gli incentivi o bisogna fare di più? Citavo prima, nel Canton Berna alcuni mesi fa si è votato su quella che doveva essere una strategia energetica cantonale, in pratica, per sintetizzarla, le nuove case, in pratica non sarebbe stato per le nuove case sarebbe stato in pratica vietato costruire ancora riscaldamenti a olio combustibile. Si deve andare per forza in questa direzione oppure bastano, diciamo, questi incentivi?
No, l'ho detto prima, quello che sta uscendo adesso dal Consiglio degli Stati, dalla Commissione del Consiglio degli Stati, che verrà trattato nelle prossime settimane dallo stesso Consiglio degli Stati, va nella giusta direzione, ma non è sufficiente di fronte all'emergenza climatica. Ed è per quello che noi abbiamo proposto come Partito Socialista delle misure in più e un piano concreto per una politica di transizione energetica che faccia anche innovi sull'energia solare e sull'efficacia energetica, chiedendo anche che vengano messi dei mezzi della Confederazione a disposizione che a loro volta porteranno a degli investimenti privati, avranno anche dei benefici in termini di posti di lavoro e faranno sì che per esempio per quanto riguarda il rifacimento di stabili si possa andare più in là anche per quanto riguarda gli stabili nuovi, per quanto riguarda i trasporti si utilizzano di più per esempio i veicoli elettrici. E un altro aspetto importante, perché Chiesa diceva prima che insomma il problema non lo risolviamo qui da noi, è chiaro che è un problema globale, siamo tutti d'accordo, ma abbiamo anche aderito all'accordo di Parigi con tanti altri paesi e dobbiamo quindi portare avanti questi obiettivi, e per fortuna la consigliera federale socialista Sommaruga è riuscita in Consiglio federale a portare avanti questo piano di diminuire l'obiettivo di diminuire le emissioni a livello zero entro 2050. Secondo me dobbiamo fare di più, ma se parlo di internazionale, la Svizzera ha un ruolo importante, la Svizzera è una piazza finanziaria e proprio nella strategia della piazza finanziaria bisogna introdurre dei criteri rispettosi del clima, in particolare bisognerebbe far sì che entro il 2025-2030 le imprese non finanziano più dei progetti che investono nel petrolio o nel gas, ma che finanziano sino invece dei progetti che investono sulle energie alternative. Quindi dobbiamo agire a livello nostro con queste proposte nella revisione della legge sul CO2, quindi delle tasse sui carburanti, sui biglietti aerei, che come dicevo prima hanno comunque una componente sociale perché c'è una redistribuzione tramite la legge sul CO2 che va a vantaggio dei redditi medi e dei redditi bassi, e dall'altra parte ci vogliono dei mezzi finanziari della Confederazione e dei privati per portare avanti questa svolta energetica, ma abbiamo anche una responsabilità per esempio con la nostra piazza finanziaria e con gli investimenti che facciamo all'estero.
Marina Carobbio, se dobbiamo però puntare anche molto sulle fonti rinnovabili, bisognerebbe forse trovare anche un po' dei compromessi per la protezione del paesaggio, ad esempio visto che vogliamo uscire dal nucleare dobbiamo incentivare e rafforzare quella che è la nostra produzione di energia da fonti rinnovabili. Sappiamo l'idroelettrico in Svizzera è molto forte, le altre un po' meno. Se penso ogni volta che c'è un progetto per, che so, innalzare dighe o costruire parchi eolici, sorgono critiche, ricorsi. Forse anche la protezione del paesaggio è qualcosa a cui dobbiamo un minimo rinunciare, fare dei compromessi anche in questo senso.
Ma io penso che bisogna evidentemente trovare un equilibrio, ma è quello che ci permette oggi già la situazione attuale. È anche giusto che in certe situazioni si protegga il paesaggio, si protegga anche la natura, che contribuisce evidentemente anche a un clima migliore. D'altra parte abbiamo visto per esempio sulla Nufenen, ci sono state la possibilità di avere delle pale eoliche. Io penso che quello che bisogna investire tanto è evidentemente sul fotovoltaico e sul solare. Sono proprio in questa direzione che potremmo fare una transizione energetica importante. Qui, d'altra parte, però, come dicevo, degli obiettivi paesaggistici devono tener conto anche di questa svolta energetica, ma viceversa io non penso che ci sia una contraddizione. Non dobbiamo però limitare gli strumenti. Ricordo che c'era stato un tentativo del Partito Liberale di far sì che le associazioni, in particolare ambientaliste, non potessero fare dei ricorsi, e per fortuna non è andato a buon fine. Lo ripeto ancora una volta, abbiamo i mezzi per fare la transizione energetica, per puntare sull'energia solare, l'efficacia energetica negli stabili, per diminuire i trasporti, in particolare i trasporti inutili, e favorire il trasferimento delle merci su retaia, rafforzando il trasporto pubblico. Ci vogliono i mezzi finanziari da parte dell'ente pubblico, e la Svizzera può permetterselo perché è una priorità, e ciò che comporterà anche degli investimenti da parte del privato, creando però anche nuovi posti di lavoro nell'ambito delle energie rinnovabili, quindi è importante anche per la nostra economia.
Scusi, a me interessa che in Svizzera possiamo diventare un centro di competenza per quelle tecnologie che permetteranno di risolvere il problema. Il parco macchine è aumentato in maniera spropositata anche a seguito dell'immigrazione incontrollata che i due partiti, PLR e socialisti, hanno sempre sostenuto. La Svizzera ha visto un aumento di popolazione di 2 milioni di persone. Il parco macchine è aumentato in maniera forte, ma però le emissioni sono comunque rimaste stabili. Perché? Perché la tecnologia ci ha aiutato a contenere evidentemente queste emissioni. Qui però non stiamo parlando di incentivi, oppure di fonti rinnovabili, oppure di sistemi virtuosi, su cui penso che siano d'accordo tutti, perché è una questione di buon senso. Qui stiamo parlando di una legge che prevede che le persone, tutti i cittadini, da lei a me, a tutte le persone che usano un'automobile, pagheranno 12 centesimi in più al litro. Pagheranno in più evidentemente 1200 franchi, 100 franchi al mese una famiglia di 4 persone che ha un appartamento di 100 metri quadrati, perché gli verrà aumentato il costo dell'ora di riscaldamento, e quando si utilizzerà o si utilizzasse per andare in vacanza un aereo, anche lì verranno tassati. Stiamo parlando di una politica, a mio modo di vedere, sbagliata, che viene comunque a pesare sulle spalle dei cittadini. A mio modo di vedere, prima di utilizzare tutte queste misure vessatorie, si può fare qualcosa di meglio, di più. Merlini citava una cosa sulla quale sono totalmente d'accordo. È vero che il parco immobiliare, qualora noi riuscissimo ancora di più a incentivare una transizione verso le termopompe, verso altre fonti di riscaldamento, noi riusciremo a migliorare o diminuire le emissioni di CO2 e di gas serra. Allora, qui dobbiamo far sì di essere proattivi, di essere intelligenti, di essere, innovativi, ma non andare a tassare le persone che hanno già fatica ad arrivare alla fine del mese. Questa è la mia posizione, mi sembra assolutamente semplice e realizzabile, e quando si parla della Svizzera, la Svizzera deve essere deve essere il fulcro di un centro di innovazione per sviluppare quelle tecnologie che ci permetteranno, grazie, di vivere meglio in futuro senza dover rinunciare al nostro standard di vita.
Grazie. Il tempo purtroppo vola, sono già le 11:37. Prima di passare al secondo tema, io vorremmo fare una domanda a tutti e tre, iniziando forse da Giovanni Merlini, per chiudere il capitolo clima. Abbiamo parlato di tasse, con incentivi, tasse sui biglietti degli aerei, benzina un po' più cara. Da voi tre, iniziando da lei, Giovanni Merlini, voi concretamente nella vostra vita quotidiana cosa avete fatto di diverso ultimamente per essere più, diciamo, ecosostenibili?
Ma sai, io penso che cominci un po' dalle piccole cose. Io quando devo andare a Berna, e mi capita spesso, per esempio, uso il treno. e deve già succedere qualcosa di eccezionale perché io prenda la macchina. Sono queste piccole cose. Io penso che è nei comportamenti quotidiani che noi dobbiamo cercare di prendere consapevolezza che ogni nostra scelta ha un impatto sull'ambiente e di lì poi agire di conseguenza.
Marina Carobbio, lei cosa fa?
Io utilizzo quasi sempre i mezzi pubblici, anche per gli spostamenti nel Canton Ticino. Stasera dovrò andare nel Metriseotto, andrò con i mezzi pubblici, a Berna evidentemente vado col treno, non nego che mi capita di utilizzare la macchina anche in Ticino, perché ci sono delle zone dove sono difficilmente raggiungibili. Abbiamo una casa dove utilizziamo il fotovoltaico e il solare, ma se dico questo è perché penso, nel discorso che facevamo anche prima, che bisogna favorire l'utilizzo per esempio nei risanamenti energetici o nei riscaldamenti delle case, mezzi di energia alternative per tutta la popolazione. Per quello che ci vogliono dei contributi da parte della Confederazione, far sì che tutta la popolazione, anche quella che ha meno mezzi, possa farlo come per esempio lo faccio io. Poi ci sono dei piccoli cambiamenti individuali, per esempio ho diminuito il mio consumo di carne, ma appunto ci sono le scelte individuali, ma ci devono essere anche un sostegno da parte della politica, in modo che tutti possano fare questi cambiamenti, tutti possano utilizzare i mezzi pubblici.
Marco Chiesa, invece lei rinuncia a qualcosa? Cosa fa nella sua vita quotidiana, diciamo, per difendere il clima?
Non ho rinunciato a una buona bistecca, questo glielo posso dire. Quello che mi è sempre dato fastidio però invece è lo spreco della plastica. Non ha necessariamente a che fare col CO2, ma però è tutto attinente a un prendersi cura del proprio ambiente. Quindi quando vado a fare la spesa, perché vado a fare la spesa con mia moglie e i miei figli, oppure facciamo delle cose, abbiamo dei sacchetti riutilizzabili che teniamo sempre con noi. A suo tempo invece c'era molta meno, come posso dire, attenzione rispetto a questi piccoli elementi che però messi tutti assieme fanno un comportamento virtuoso.
Sacchetti che costano 5 centesimi proprio su decisione del Parlamento. Vedremo se il prossimo Parlamento deciderà altre misure. Io chiuderei qui questo primo capitolo di questo dibattito dedicato al clima, all'ambiente, e prima di passare al prossimo tema facciamo un piccolo intermezzo musicale. Sono le 11:43, iniziamo la seconda parte del nostro dibattito elettorale, siamo su Rete 1, stiamo parlando di questo primo dibattito in vista delle elezioni del 20 ottobre. Cambiamo tema e parliamo di un'altra sfida che attende il nuovo Parlamento che uscirà dalle elezioni federali, le nostre pensioni. Su questo vi propongo, per entrare in materia, di ascoltare alcune voci.
Il resto... une lacune de financement de 26 milliards de francs dans le fonds AVS à l'horizon
2030 e cela explica perché le...
Per noi l'alzamento dell'età di pensionamento delle donne è completamente via.
Eine Senkung dieses Mindestumwandlungssatzes in einem Schritt, das ist ein ganz entscheidender Faktor.
Patronato e sindacati, torna il sereno, insieme hanno presentato una riforma sul secondo pilastro, un compromesso sulla previdenza professionale già definito storico, ma anche urgente.
Avete sentito il consigliere federale Alain Berset, ormai ex presidente dei Giovani Socialisti Tamara Funicello, il presidente dell'Unione Svizzera degli Imprenditori Valentin Vogt, suoni da due riforme per il primo e per il secondo pilastro che iniziano a delinearsi in maniera chiara a livello politico nazionale. Iniziamo dal primo pilastro, quindi l'AVS, la riforma dell'AVS, la riforma denominata AVS 21, è stata approvata dal Consiglio federale proprio pochi giorni fa e comprende, per fare una estrema sintesi, donne in pensione a 65 anni e un aumento dell'IVA di 0,7 punti percentuali. Giovanni Merlini, è secondo voi questa la soluzione per evitare un buco miliardario nelle casse dell'AVS? Lo abbiamo sentito dalla voce di Alain Berset, se non si fa nulla nel 2030 mancheranno 26 miliardi all'AVS.
Ma... sa, io penso che questo sia un passo necessario che vada nella giusta direzione, anche se dovranno seguirne altri, perché il problema è che la demografia ci gioca contro. Se lei pensa che nel 1948 avevamo 6,5 persone attive che finanziavano una rendita AVS e nel 2035 ne avremo 2,3, il problema è abbastanza comprensibile quale sia, no? Allora, adesso per fortuna abbiamo avuto questa votazione dello scorso 19 maggio con la riforma dell'AVS e la riforma fiscale insieme, che ci hanno permesso di ridurre questo fabbisogno finanziario dell'AVS. Però il problema è che rimane, cioè sostanzialmente l'abbiamo portato da 53 miliardi nel 2030 a 26 miliardi, come ha appena detto Berset. Con questa riforma che adesso ha licenziato il Consiglio federale, in realtà non riusciamo neanche a coprire tutto il fabbisogno, perché resteranno ancora almeno 2 o 3 miliardi scoperti. Quindi è evidente che dobbiamo agire. Abbiamo già perso troppo tempo. È giusto però che questa riforma insista sulla flessibilità, perché è una richiesta molto sentita dalla popolazione. Bisogna poter scegliere a partire dai 62 anni che cosa si vuole fare. E questo sia per le donne sia per gli uomini. E quindi in realtà l'età di pensionamento a 65 anni diventa la cosiddetta età di riferimento. Uno potrà scegliere a dipendenza anche del suo trascorso professionale, di anticipare la pensione, soprattutto se ha avuto un lavoro logorante da profilo fisico, e un altro invece potrà decidere di continuare magari anche fino a 68-70 anni se ha avuto un lavoro in ufficio che dal profilo fisico quindi non era particolarmente impegnativo. E questo naturalmente è importante, perché significa andare a sgravare l'impatto che ha questa evoluzione demografica di cui parlavo all'inizio e che ci gioca contro. Quello su cui bisogna stare attenti, a mio modo di vedere, è l'IVA. Quando si aumenta l'IVA bisogna sempre essere molto prudenti, perché naturalmente va a incidere anche sui consumi e quindi anche sulla nostra crescita economica. Noi discuteremo all'interno del nostro partito se questo aumento dello 0,7, che è comunque già molto meglio, rispetto
poteva essere di più,
poteva
se non
essere 1,6-1,7, no? Quindi è già comunque
meglio. L'IVA la pagano anche i pensionati, quindi danno.
Sì. Però appunto, diciamo, bisogna essere prudenti, ma verosimilmente è chiaro che anche l'IVA dovrà essere ritoccata, perché da lì comunque proviene un grosso contributo alle casse dell'AVS.
Sì, Marina Carobbio, tornerei sull'età di pensionamento. Sappiamo che il Partito Socialista è contrario ai 65 anni in pensione per le donne. Ci sono però importanti misure di compensazione, 700 milioni proprio per chi lavora a tempo parziale o percepisce redditi bassi, quindi principalmente, sappiamo, le donne. Visto che una riforma comunque ci vuole, è necessaria, non è questo un compromesso accettabile?
No, è un compromesso che non può essere accettato, perché aumentando l'età di pensionamento delle donne a 65 anni i risparmi di questa riforma dell'AVS saranno fatti sostanzialmente sulle spalle delle donne. 10 miliardi di risparmio che peseranno appunto sulle donne da quando entrerà in vigore la riforma fino al 2030, a fronte di solo 3,3 miliardi di compensazione, sì, a favore delle donne che lavorano a tempo parziale, ma nettamente insufficienti, quindi ancora una volta saranno le donne soprattutto a pagare questa riforma, donne che, lo ricordo, hanno ancora una disparità salariale ingiustificata e importante in molti settori lavorativi, e qui non vediamo dei passi in avanti. È stata accettata una legge che controllerà le aziende, ma non è ancora sufficiente perché sono solo le aziende più grandi, donne che lavorano appunto spesso a tempo parziale con lavori precari. Vorrei ricordare che la differenza di pensionistica tra donne e uomini in Svizzera è globalmente tra primo pilastro e secondo pilastro del 37%, molte donne non hanno accesso al secondo pilastro, quindi non è giustificato fare dei risparmi unicamente sulle spalle delle donne. Quando si era discussa la riforma previdenza vecchiaia le compensazioni erano maggiori e c'era un elemento importante che non si tiene conto attualmente, che era quello di ricalcolare anche il fatto, questo gender gap, questa differenza salariale delle donne rispetto agli uomini. Quindi questa riforma così com'è non può essere accettata. È vero, abbiamo un'evoluzione demografica, avremo un problema tra il 2020 e il 2030 per quanto riguarda i cosiddetti baby boomers, però è anche vero che se si aumentano i salari delle donne parificandoli a quelli degli uomini, se più donne entrano come giusto nel mercato del lavoro grazie anche a misure di conciliabilità tra famiglia e lavoro, queste donne pagheranno più contributi salariali. Se si aumentano i salari per far fronte all'aumento dei costi della vita, i lavoratori pagheranno più contributi salariali e tutti questi confluiranno nelle casse della VS. Quindi c'è da affrontare un periodo transitorio che in parte è stato affrontato con questa riforma decisa dal popolo alcuni mesi fa, ma non c'è un'emergenza così grave da risparmiare 10 miliardi sulle spalle delle donne, che sono quelle veramente che sia nel mondo del lavoro che a livello pensionistico fanno più fatica. D'altra parte il popolo stesso l'ha detto più volte, ogni volta che si è discusso di aumentare l'età di pensionamento delle donne è stato contrario, una delle regioni anche che non è passata la previdenza vecchiaia era che c'era questo aumento dell'età di pensionamento anche se le compensazioni per le donne erano maggiori. Quindi non si potrà parlare di aumento fin tanto che non ci sarà una parità salariale, un maggiore riconoscimento anche del lavoro di cura. Oggi il lavoro di cura per i figli, ma anche per le persone malate, è fatto soprattutto dalle donne, viene tenuto conto sì nell'AVS ma non per esempio nel secondo pilastro. Quindi ci sono tanti passi da portare avanti prima di parlare di un aumento dell'età di pensionamento delle donne, o addirittura, come abbiamo sentito dai giovani liberali che vogliono lanciare un'iniziativa, di un aumento generalizzato delle pensioni, dell'età di pensionamento.
A 67 anni. Marco Chiesa, il problema è che però queste posizioni che abbiamo sentito adesso sia da Giovanni Melini sia da Marina Carobbio sono molto presenti anche in Parlamento, e sono molti anni che alla fine o per via di una votazione popolare o addirittura già in Parlamento non si riforma l'AVS. Le vie non sono tantissime, o si lavora più a lungo o si cambia il finanziamento o si risparmia di più. I 67 anni nel suo partito, ma non solo, insomma a destra stanno prendendo piede, lo si è visto anche con gli ultimi dati Smart Vote. Lei è favorevole, bisogna lavorare in futuro, bisogna lavorare fino a 67 anni?
Ha riassunto bene, perché è vero che le posizioni sono veramente antitetiche ed è per questo che non siamo ancora riusciti a trovare una riforma. Diceva e condivido che per mettere a posto una situazione che sta esplodendo, e quindi non abbiamo più le nostre pensioni assicurate, o diminuiamo le rendite o aumentiamo i prelievi o spostiamo l'età di pensionamento. Io sono d'accordo sul fatto di renderla flessibile, sono d'accordo nell'introdurre anche degli ammortizzatori riguardo ad esempio l'età pensionabile delle donne per poterla portare a 65 anni. Vedo che in Europa si va verso i 70 anni, questa è l'osservazione che possiamo fare guardando i paesi limitrofi. Penso anche che sia possibile, ad esempio, finanziare il nostro sistema rinunciando a qualche cosa. Quindi avere un'immissione di denaro da un'altra fonte. Io, ad esempio, penso a tutti questi aiuti allo sviluppo che mandiamo all'estero, sono oggi 3 miliardi di franchi, sono 3 miliardi di franchi, nel 2010 erano solamente 2. Lo spostamento d'età, tra l'altro le faccio un inciso, tolti gli aiuti umanitari.
Le chiedo di essere breve, scusi, abbiamo pochissimi minuti, le chiedo di essere il più breve possibile.
Gli aiuti umanitari vengono sempre garantiti, però detto questo, perché lo spostamento d'età dai 64 ai 65 anni fa guadagnare alle casse e quindi alla propria sostenibilità 1,5 miliardi. Noi prendiamo 1 miliardo da quello che è un aiuto allo sviluppo, ritorniamo 2 miliardi e facciamo un favore a quelli che sono i cittadini svizzeri e le cittadine svizzere. Ogni tanto bisogna pensare anche al nostro sistema pensionistico.
La devo interrompere, mi scusi, sono le 11:54, siamo andati un po' lunghi, il tempo a nostra disposizione è pochissimo. Io vorrei, perché per chiudere purtroppo questo tema che abbiamo sviluppato meno di quanto avremmo voluto, vi chiedo in 20 secondi, voi che siete già membri del Parlamento e che puntate a restarci, in pochissimo tempo, iniziando da Giovanni Merlini, lei questa riforma VS21 così com'è, il messaggio è stato approvato dal governo settimana scorsa, vi arriverà in Parlamento, lei così lo approverebbe, sì o no?
Sì, diciamo che la direzione è quella giusta, adesso appunto bisogna vedere ancora un attimo la questione dell'IVA, però complessivamente mi sembra che sia un messaggio che vada sostenuto, anche perché non abbiamo più tempo da perdere, dobbiamo agire.
Marina Carobbio, questi 65 anni per voi sono oltre la linea rossa?
Oltre la linea rossa, perché non c'è una parità salariale per le donne, perché non ci sono delle compensazioni sufficienti. Io cerco il consenso e il compromesso in Parlamento quando è possibile, l'avevo fatto per esempio con la previdenza vecchiaia 2020, che però il popolo non ha voluto. Qui, come dico, le compensazioni a favore delle donne sono insufficienti, la disparità salariale rimane, non possiamo fare delle riforme sulle spalle delle donne che poi peseranno anche a livello pensionistico.
E brevissimamente, Marco Chiesa, così come com'è questa riforma approvata dal governo? Il messaggio arriverà nelle varie commissioni e poi in Parlamento, sì o no?
No, noi faremo una proposta per far sì di trovare delle altre fonti di finanziamento, ne hanno citata già una prima, dobbiamo incidere di meno sui cittadini svizzeri e possiamo farlo con delle misure che possono essere, che possono variare ad esempio da aiuti allo sviluppo o altri soldi che spendiamo all'estero, secondo me bisogna far questo per i cittadini svizzeri.
Grazie mille, sono le 11:56, siamo giunti al termine di questo primo appuntamento elettorale su Rete 1, il dibattito si chiude qui, io ringrazio i nostri ospiti, ringrazio Andrea Colosio alla regia tecnica, l'appuntamento con Democrazia Diretta è per venerdì prossimo, a tutti voi un buon proseguimento d'ascolto.